Allora, siamo ancora alle lettere dei Colossesi, precisamente siamo all'ultima parte del capitolo 3. Nei capitoli precedenti, o meglio, nei versetti precedenti, il capitolo 3, abbiamo parlato della vita interiore in Cristo, cioè cercare i valori spirituali, cioè spogliarsi dei peccati della vecchia vita e indossare la virtù della nuova vita. Da questo punto in poi Paolo parla di un qualche cosa, sempre che riguarda logicamente la vita spirituale, ma lui la può definire la perfezionare la vita privata, di ogni credente. E ora Paolo, proprio in queste ultime parole del capitolo 3 e qualcosa anche del capitolo 4, ci parla proprio della vita esteriore, la vita privata, ma con un rapporto esteriore con gli altri, mentre prima abbiamo visto più che altro una vita interiore, il rapporto personale con Dio, Paolo vuole inquadrare su un discorso diverso quello che è il rapporto con le persone a noi vicino. E questa vita esteriore in Cristo sono proprio quella parte di attività che coinvolge il credente proprio con le altre persone, quelle che sono a contatto quotidianamente, quella parte di vita che ci coinvolge nei rapporti quotidiani con le persone a noi più vicine. E in qualità di cristiano, dovunque andiamo, e qualsiasi cosa che diciamo, si è sempre un rappresentante di Cristo in ogni istante della nostra vita. E questo è quello che ci contraddistingue, è quello che in poche parole noi siamo quotidianamente, non soltanto quando siamo qua in chiesa o quando siamo in rapporto personale con Dio, in intimità col Signore, ma come noi viviamo la nostra vita quotidiana, come noi ci muoviamo in questo mondo, come noi abbiamo questa attività di vita quotidiana, ma nello stesso tempo siamo in Cristo, persone che vivono in Cristo. Allora, leggiamo questi versetti, questi pochi versetti si trovano nel capitolo 3, appunto, dal versetto 18 fino al capitolo 4, 1. Allora, Colossesi capitolo 3, dal versetto 18 fino al capitolo 4, versetto 1. E Paolo dice proprio queste cose, o scrive queste cose. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come si conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Figli, obbedite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli, affinché non si scoraggino. Servi, obbedite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo, il Signore. Infatti, chi agisce ingiustamente riceverà la retribuzione del torto che aveva fatto, senza che vi sia favoritismi. Padroni, date a vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo anche che voi avete un padrone nel cielo. Abbiamo parlato di vita e appunto Paolo ne fa un elenco della nostra vita quotidiana. Quale impressione hanno le persone quando parliamo e ci vedono agire? Qual è il pensiero che si fanno di noi le persone che ci vedono? Non soltanto le persone che ci vedono, per esempio, fuori dal nostro contesto familiare o quotidiano, come potrebbe essere magari, che ne so, il lavoro, no? Ma anche nella nostra famiglia, nel rapporto quotidiano con i nostri parenti, con i nostri figli, con i nostri coniugi, con tutto quello che noi abbiamo a contatto, anche con i nostri colleghi di lavoro. E che cosa avviene? Se poniamo un po' mente a questo, dice, nelle nostre famiglie spesso abbiamo degli atteggiamenti o dei vizi che andrebbero corretti, che andrebbero modificati, perché forse abbiamo preso una piega, un andazzo che per noi pare giusto, ma per il Signore non pare giusto. Per cui ci viene ricordato stamattina attraverso queste parole di rivedere un po' la nostra condizione e modo di fare. E questo forse è dovuto dalle nostre abitudini, comportamenti che sono diventati una norma, ma andrebbero rivisti, andrebbero rivisitati. E Paolo ci mostra una cosa stamattina. C'è una regola per poter fare questo, per poter rivedere un po' queste cose. E possiamo dire che lui dice usa una regola fondamentale, che è la regola della sottomissione. Nel Nuovo Testamento ci sono tante allusioni o anche punti in cui spiega questo, proprio la sottomissione, riguardo proprio a che cosa sono le regole della sottomissione. Soprattutto le relazioni familiari, anche relazioni sociali. E purtroppo molte di queste regole, di queste cose che diventano, dovrebbero essere una regola normale, le leggono in modo distorto. Forse la maggior parte delle volte queste regole non vengono viste per se stessi, ma per gli altri. Ma dobbiamo anche riflettere su questo. Non si può controllare il comportamento degli altri, ma quello che possiamo fare è controllare il nostro comportamento, il mio comportamento. Noi non possiamo imporre agli altri dei comportamenti se non abbiamo noi, se non ho io il comportamento giusto. Spesso si dice fate così e poi io faccio diversamente. Non è corretto, non è corretto. Si inizia col dare il buon esempio. Questo è il metodo migliore per incoraggiare gli altri a eseguire questa istruzione, cioè la regola della sottomissione. È una regola che dobbiamo praticare personalmente, perché poi gli altri lo fanno. C'è una storiella che vi voglio raccontare stamattina e io l'ho intitolata L'esempio del pellicano. C'è una piccola cittadina in California dove ci sono molti pescatori, vivono di pesca. E questi pescatori, quando rientravano dalla pesca, che cosa facevano? Prendevano il pesce e lo selezionavano, per cui quello di buona qualità lo mettevano dentro dei contenitori e poi veniva venduto. Quello che non aveva valore lo buttavano. E buttandolo a mare, chi si nutriva di questi pesci? I pellicani. A un certo punto, che cosa è successo? Che un'industria ha chiesto e acquistava anche questo pesce che non aveva valore, perché lo trasformavano, lo facevano diventare concime, mangimi e quant'altro, e per cui i pescatori avevano visto che potevano trarre del profitto, del guadagno anche su questa qualità di pesce non eccezionale. E non buttavano più il pesce a mare. Che cosa è successo? Che i pellicani non mangiavano più. E addirittura morivano di fame. Allora le persone sensibilizzate, questi pescatori sensibilizzati da questo fatto, che cosa hanno fatto secondo voi? Hanno ridato un po' di pesce ai pellicani? No, non hanno ridato il pesce ai pellicani. Ma quando mai? Non hanno dato i pesci ai pellicani. Però hanno fatto una cosa molto buona, molto intelligente. Hanno importato altri pellicani da un'altra parte. E che cosa è successo? Che questi pellicani si comportavano normalmente. Cioè, pescavano. Gli altri pellicani, quelli di quel paesino, avevano perso l'abitudine di pescare. Avevano un andazzo, un modo di fare sbagliato. E loro erano ormai radicati in questo modo di fare e avevano bisogno di un esempio, di qualcuno che gli dava un esempio di come pescare. E i pescatori non potevano insegnare loro a pescare, ma altri pellicani sì. E allora questi pellicani sono stati salvati dall'esempio di altri pellicani che sapevano pescare. Sottomissione. Adesso ci viene in mente meglio questo che vuol dire sottomissione, perché c'è soprattutto l'applicazione, un'applicazione pratica. Spesso sottomissione è una parola fraintesa, eppure mal adoperata. Non significa soprattutto diventare schiavi. Sottomissione non vuol dire diventare schiavo di qualcuno. Noi abbiamo un esempio. Se così possiamo dire, l'esempio del pellicano. Qual è? Cristo. Al cui nome ogni ginocchio si piegherà sulla terra e sotto la terra, come scritto in Filippesi 2,10, perché Gesù non era uno qualsiasi, perché in Filippesi è scritto proprio questo, il capitolo 2, dal versetto 9 al versetto 10 addirittura, perché Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Per cui Gesù è una persona fondamentale. Non è soltanto il modo di dire il Signore, ma è il Signore per eccellenza. E Cristo ci dà un esempio. Lui stesso, nella sua persona, nelle sue qualità. Perché cosa fece Gesù? Sottomise la propria volontà a quella del Padre. Gesù si è sottoposto alla volontà non sua, ma a quella del Padre. E noi, come cristiani, lo onoreremo se seguiamo il suo esempio. Se seguiamo le sue orme, se seguiamo quello che lui ha fatto e impariamo come quei pellicani a vivere. Perché se quei pellicani non imparavano dai loro simili, morivano anche loro. Quando ci sottomettiamo a Dio diventiamo più disposti a sottometterci agli altri, cioè a subordinare il nostro diritto a loro, subordinare il nostro diritto ad altri. Eppure questa è la volontà del Signore, questo è quello che vuole il Signore. Paolo non a caso comincia questo nuovo discorso con un punto focale per tutti gli esseri viventi. Mogli, siete sottomessi ai vostri mariti. Cioè Paolo va a toccare quello che sono i fondamenti del matrimonio. In un rapporto matrimoniale i coniugi sono chiamati a una sottomissione reciproca. Per la moglie, cioè, significa seguire volontariamente in Cristo la guida del marito. Per il marito significa mettere da parte i propri interessi per curare la moglie. Per comprendere meglio il concetto che dal punto di vista di Paolo è rivoluzionario, poi vedremo perché, è un concetto rivoluzionario. Bisogna tornare con la mente ai tempi in cui viveva appunto Paolo. Il contesto sociale nel costume ebraico e pagano alle mogli non era garantito alcun diritto. Al tempo di Paolo le mogli non avevano alcun diritto, sia se queste mogli erano ebree, sia se erano pagane, cioè che non facevano parte della sfera ebraica. Dovevano sottoporsi a tutto e per tutto al capofamiglia, così i bambini, gli schiavi finché non venivano liberati, i figli maschi quando diventavano adulti e le donne per tutta la vita. Veniamo da poco dall'8 marzo che abbiamo festeggiato, si festeggia la festa della donna. Non lo so se questo è un concetto che fa contente le donne, perché le donne dovrebbero essere celebrate tutti i giorni, non soltanto l'8 marzo. E Paolo sta dicendo questo, sta dicendo che nel matrimonio il rapporto deve essere un rapporto reciproco, non unidirezionale, non come si intendeva a quel tempo, che il marito aveva potestà sulla moglie, punto e basta. Ma no, qui dice che è vero, la moglie deve sottomettersi al marito, ma il marito deve amare la moglie, deve dimostrare un affetto particolare. E questo lo estende a tutto quello che è il rapporto tra fratelli cristiani, si intende. In Paolo sottolinea l'eguaglianza dei cristiani, proprio quei credenti in Cristo che hanno visto una nuova realtà, perché Dio attraverso Gesù ha fatto vedere un modello diverso, ha dato un esempio diverso, non come la società di quel tempo aveva in mente. Infatti Paolo scrive in Galati 3,28: non c'è qui né giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Ed è bellissimo questo che sta dicendo Paolo. Quelle barriere, quelle differenziazioni non esistono più. Non ci sono più disuguaglianze, perché siamo tutti uno in Cristo Gesù. Ma bisogna anche riconoscere che ci sono anche dei vincoli culturali e dei bisogni psicologici dei due sessi. Perciò dice di sottomettersi volontariamente gli uni agli altri. Non c'è una forzatura, non c'è una coercizione, ma c'è una libera volontà di sottomettersi gli uni agli altri. Anche se molti hanno deformato proprio l'insegnamento di Paolo a riguardo proprio della sottomissione, assegnando un potere illimitato ai mariti, e noi non possiamo eluderlo, Paolo ha detto alle mogli di sottomettersi ai loro mariti. Il fatto che un insegnamento non è popolare non ci autorizza a respingerlo. Secondo la Bibbia, l'uomo è la guida della famiglia e la moglie deve seguirlo. Ma ricordiamo che una vera guida, ricordandoci l'esempio di Gesù, che cos'è? Deve essere un servo. Una vera guida deve essere un servo. E Gesù l'ha dimostrato questo. L'ha dimostrato realmente, nella sua vita, nei suoi comportamenti, nei rapporti in cui lui ha vissuto, proprio come Cristo fu servo dei discepoli, fino al punto di lavare loro i piedi. Una delle cose che fece Gesù prima di lasciare questa terra e di lasciare i discepoli, nell'ultima cena, che cosa fece? Lavò i piedi ai discepoli. E cosa disse in quella circostanza? Io che sono il vostro Signore, faccio questo, fate anche questo voi verso i vostri fratelli. Allo stesso modo, il marito deve servire la propria moglie, sacrificandosi per lei. Un marito saggio, che onori Dio, non approfitterà del proprio ruolo, ed una moglie altrettanto saggia non insiderà il ruolo guida del marito. Ognuno ha i suoi ruoli, ma il rispetto e anche la sottomissione e anche l'essere servo. Io non lavo i piedi di mia moglie, però ogni mattina io metto una calza e per me è una cosa anche di servizio. Per cui noi ci ricordiamo soprattutto che il servizio non è una cosa di secondo ordine, ma di primo ordine. È una regola fondamentale. E Paolo ci spiega anche, attraverso il suo scritto, se voi vedete come lui ha scritto queste cose, ci fa comprendere che c'è una regola fondamentale della sottomissione che si compie proprio con un atteggiamento, la reciprocità, che già abbiamo accennato. Che cosa vuol dire la reciprocità? Guardate come lui scrive proprio in questi versi che abbiamo appena letto. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti. E subito dopo lui dice, e voi mariti, amate le vostre mogli e non siate duri nei loro confronti. Poi lui dice, voi figli, ubbidite sempre ai vostri genitori. E poi dice anche, voi padri, non fate irritare i vostri figli perché potrebbero scoraggiarsi. E poi dice, voi che servite, o possiamo dire oggi, lavorate sotto datore di lavoro, ubbidite ai vostri datori di lavoro. E la reciprocità, voi padroni siete giusti e onesti con i vostri dipendenti. Queste sono direttive di Paolo e sono scritti 2000 anni fa, in un contesto anche molto avverso, se così possiamo dire, ma così preziosi e così attuali per noi oggi. Se noi li mettiamo in pratica, se noi vogliamo veramente dimostrare una vita diversa, una vita cambiata per la nostra fede e soprattutto per l'esempio che dobbiamo avere e dare. Oggi, in un'epoca in cui l'autorità dei genitori è ovunque messa in discussione? È vero questo? L'autorità dei genitori è messa in discussione oggi, non solo dai figli, ma anche dalla pedagogia moderna. La famiglia cristiana dovrebbe essere un esempio di sana disciplina. E Paolo riconosce che questo è possibile soltanto se i genitori evitano di provocare. Evitano di provocare, per cui c'è un rapporto pratico del credente nella famiglia. Nel mondo antico la schiavitù era un'istituzione accettata e portava con sé mali inevitabili. E Paolo non tratta dei torti del sistema. Adesso non sta facendo un'analisi dicendo che la schiavitù era una cosa negativa, tutte queste cose qui. Lui non, purtroppo non poteva cambiare il mondo in 4 e 4-8. Sappiamo oggi che la schiavitù è stata, tra virgolette, abolita. Ancora ci sono delle reminiscenze, ma in generale la schiavitù non esiste più. Ma l'insegnamento di Paolo, che sta dando in questi versi, egli è interessato all'atteggiamento degli umani, quelli che mettono in pratica le persone che in quel momento avevano un cambiamento spirituale. E dava dei consigli pratici. Da che cosa viene tutto questo pensiero? Sicuramente da un episodio, da un esempio che Paolo aveva vissuto in prima persona. Vi ricordate di Filemone, uno schiavo di Colosse, che era un servo, uno schiavo di Onesimo. Onesimo era un padrone, tra virgolette, cristiano, e Filemone invece era uno schiavo che era scappato. E Paolo scrive a Onesimo dicendo di accoglierlo, di perdonare questo suo, se così possiamo dire, sgarbo che lui aveva fatto, perché lui stava rimettendo in ordine un rapporto diverso da come gli altri lo intendevano, tra schiavo e padrone. Per cui lui sta parlando a cristiani, sia un servo cristiano, sia un padrone cristiano. E questo era possibile, perché appunto loro vivevano una fede cristiana. Non faceva un discorso per le persone che non erano cristiane. E questo sta la differenza. E questo sta il modo di vivere diverso degli altri, per dimostrare e far vedere agli altri cosa significa vivere una vita da cristiani, cosa significa vivere nella fede cristiana. E infatti Paolo, parlando di questo stato, lui mette in guardia soprattutto quei cristiani che erano schiavi, e dicendo di guardare, stare attenti al loro comportamento. E lui dice, non servendo soltanto quando vi vedano, per compiacere agli uomini. Per cui l'atteggiamento del cristiano doveva essere un atteggiamento corretto, sempre, pensando che gli schiavi vivevano una condizione particolare. Qual era questa condizione? Che gli schiavi lavoravano e non venivano pagati. Era questa la loro condizione. Loro lavoravano ma non venivano pagati. Ma Paolo parla al versetto 24 qualcosa di meraviglioso. Ma Paolo parla chiaramente di una ricompensa. Paolo parla che ci sarà una ricompensa per tutti, anche per questi schiavi che non ricevevano salario. Che qual è la ricompensa che è scritto al versetto 24? Parla di un'eredità. Chi è che non vuole ricevere un'eredità? Magari all'improvviso qualcuno di noi riceve una lettera da un avvocato, da un curatore, e ci dice: guarda, lei è testatario di un'eredità. E noi siamo contenti di questo, perché ci piace che qualcuno ci dà qualcosa. Eppure il Signore ha pensato a noi in modo meraviglioso, in modo stupefacente, se così possiamo dire. In Romani 8:17 è scritto: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Allora, quando Paolo scrive queste cose, non è che lui le scrive tanto, ma lui viene dall'esperienza che ha compreso dal messaggio di Cristo, che il Figlio di Dio non è abbandonato a se stesso. Dice: ora noi siamo figli. Quando è che noi siamo diventati figli? Quando è che noi siamo diventati figli? E cioè? Quando abbiamo ricevuto Cristo nel nostro cuore. Quando abbiamo detto: Signore, vieni. Abbiamo cantato quel bel canto stamattina, quello del centurione. Che cosa diceva il canto? Le parole poi sono parole del Vangelo. Che diceva il canto? Non vi ricordate più? Non sono degno che tu entri, che vieni da me. Ma il Signore viene quando noi lo chiamiamo, come il centurione ha chiamato Gesù. E guardate bene, il centurione di chi si è preso pena? Del servo, dello schiavo. Non si è preso pena di se stesso, di una persona, potrebbe essere un figlio o qualcosa, ma si è preso pena del suo schiavo. E questo schiavo com'era? Sì, ma com'era? Come si comportava questo schiavo? Perché diceva bene? Perché lui dice: quando io dicevo al mio schiavo fa, lui faceva, ubbidiva, non si ribellava, era pronto a soddisfare i bisogni del padrone. E allora noi siamo diventati figli, dice Paolo. Siamo diventati figli, e quando siamo diventati figli diventiamo anche eredi di un genitore che possiede forse qualche cosa. Il nostro Padre Celeste che cosa possiede? Tutto. Il nostro Padre Celeste possiede tutto. E non solo lui dice che siamo diventati figli, siamo diventati eredi, ma dice addirittura coeredi di Gesù. Come se noi stiamo allo stesso livello di Gesù. E l'abbiamo ascoltato anche stamattina quello che ha detto Gianni. Che cosa avviene nella prima resurrezione, come ha detto Gianni? Che noi regneremo con Gesù. I credenti risusciteranno e regneranno con Gesù, insieme. Com'è possibile questo? Però c'è una condizione, dice Paolo. Se tutto questo avviene, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. E la sofferenza dove sta? Nel servizio. Nel servizio, se noi serviamo, come ha detto Gesù ai suoi discepoli, fate questo anche voi, lavate i piedi, servire. Ma anche in Galati 4,7 dice anche una cosa molto bella Paolo, che ci vuole ricordare ancora stamattina. Dice, così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Perché siamo diventati coeredi o figli di Dio? Perché siamo stati bravi? No. Perché siamo stati intelligenti? Neanche. E qual è? La grazia di Dio. La grazia di Dio ci ha permesso questo. È per grazia che noi siamo stati salvati, perché non era per nostre capacità, non era perché noi eravamo bravi, anzi no, non eravamo degni di questo. Siamo stati salvati per la grazia di Dio, perché ci ha fatto grazia, perché Dio ci ha voluto così, come eravamo, anche con i nostri peccati. E ci ha perdonato, ci ha puliti. Per cui questo dono, questa eredità, che è per tutti, anche per il gradino più basso, che Paolo sta parlando dei schiavi, a quel tempo il gradino più basso erano gli schiavi, perché non percepivano neanche il salario di quello che facevano. Dio dà qualcosa di meraviglioso. Infine Paolo finisce il suo discorso rivolgendosi ai padroni. Ricorda che i padroni, che sono tali su questa terra, hanno un padrone nel cielo. Questi padroni, che oggi vediamo anche in televisione, se così possiamo dire, loro non se ne rendono conto, anche loro sono delle persone sottomesse, dovrebbero essere delle persone sottomesse, ma non lo fanno. Ma noi sappiamo che hanno un padrone nel cielo. Che cosa vuol dire questo? Che significato ha? La differenza sta proprio questa, che un padrone che diventa cristiano si rende conto che anche lui è un servo. Anche lui è un servo, perché deve servire il Signore. Non può essere padrone che può signoreggiare, ma è sottomesso a Dio, sottomesso soprattutto a quell'esempio di servo che era Gesù, e lo ha dimostrato. E voglio concludere stamattina con questo brano in Romani 6:22. Ma ora, dice Paolo, adesso, in questo momento, liberati dal peccato, perché il Signore ci ha liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Allora noi dobbiamo avere questo concetto, fratelli, scolpito nella nostra mente, ma soprattutto sul nostro cuore, che noi abbiamo un frutto meraviglioso che viene proprio dalla santificazione. Questo frutto che viene perché siamo fatti servi a Dio, perché il Signore ci ha liberati. Non siamo più schiavi del peccato, ma siamo stati liberati e fatti servi a Dio. Così possiamo santificarci, proprio attraverso l'ubbidienza, attraverso un servizio, attraverso, proprio come dice Paolo, la santificazione, un processo che inizia nel momento in cui diventiamo figli di Dio perché abbiamo ricevuto Gesù nel nostro cuore e continuo per tutta la vita, per tutta la nostra vita che saremo qui sulla terra. Questa santificazione fino, dice, a vita eterna, fino a quando non staremo col Signore Gesù e avremo una vita che non finisce mai, fino a quando non prenderemo quell'eredità promessa, fino a quando non avremo davanti a noi il Signore Gesù, fino a quando il Signore non dirà buono e fedel servitore, vieni nella grazia del tuo Signore, fino a quel punto. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, Signore, perché un giorno hai visto i nostri gemiti, i nostri lamenti, le nostre sofferenze, ma soprattutto hai sentito il nostro grido quando ci siamo resi conto del nostro peccato, del nostro strato di peccato, di essere lontani da te. Oh Signore, ti ringraziamo che tu hai risposto e ci hai fatto vedere la tua gratitudine, ci hai fatto vedere quanto, Signore, tu ci ami, quanto, Signore, il tuo amore è stato grande per ognuno di noi, Signore. Tu che non hai risparmiato tuo figlio Gesù, ancora prima, Signore, che noi potessimo renderci conto di questo, ancora prima che noi potessimo gridare a te, ancora prima che noi fossimo nati, Signore, tu hai provveduto a questo. Ti ringraziamo, Signore, che ancora oggi noi vediamo, Signore, nella nostra vita come agire e tu ci dai consigli, Signore, di come comportarci. Vogliamo servirti proprio con tutta la nostra franchezza e la nostra bontà. Vogliamo seguire le tue orme, come quelle che ha fatto Gesù, Signore. Vogliamo assomigliarti, perché vogliamo servirti, perché vogliamo essere strumento nelle tue mani, Signore. Aiutaci a fare questo. Aiutaci a togliere quei vizi, quelle cose che sono ancora brutte, che non ti piacciono, che rovinano i rapporti nella nostra famiglia, che rovinano i rapporti con i nostri figli, con le nostre mogli, con i nostri coniugi, che rovinano anche i rapporti con i nostri datori di lavoro, con i nostri colleghi di lavoro. Signore, aiutaci a fare di meglio, aiutaci nella santificazione, perché siamo eredi del Regno, nel nome di Gesù. Amen.